radio. Allora, buonasera, io mi presento, sono il dottor Giuseppe Limido e provengo da Varese. E vi dico subito che sono dottore ma non sono medico, in quanto non sono iscritto all'albo e non pratico la professione, ma non avendo, grazie al cielo, problemi di natura economica, dedico le mie migliori energie allo studio e diciamo alla ricerca. Quindi che le mie idee siano giuste o sbagliate, che siano da criticare o che siano encomiabili, sono idee indipendenti e che non rispondono a nessun interesse di carattere politico, economico o quant'altro, quindi non sono soggetto alle pressioni che purtroppo tante volte le case farmaceutiche fanno nell'ambito della ricerca. Quindi tutta la mia ricerca è basata su esperienze personali, sullo studio e sull'osservazione della natura. Sono stato invitato a questa conferenza in quanto socio dell'associazione Amici Agro e Maremmana, che il nostro presidente Giuseppe Favilli non l'ha detto per modestia, è la più grande associazione italiana che si occupa degli studi sull'Alve ed è anche la più attiva, ha portato avanti degli studi non solo con l'Università di Genova ma precedentemente anche con l'Università di Firenze e l'Università di Pisa, finanziando gli studi con i proventi del tesseramento dei soci. Non penso che esistano altre associazioni che abbiano fatto tanto per lo studio dell'aloe come l'associazione Amici Aloe Maremmana. E io direi di fare un bel applauso al dottor Favilli che ha dedicato la vita allo studio di questa pianta. Ora sono stato chiamato perché nel 2007, seguendo una vocazione personale e a valle di decenni di studi, mi sono diplomato alla scuola per naturopati di Rizza, quella di Raffaele Morelli, e dovendo presentare una tesi ho presentato quello che conoscevo e quindi prevenzione e cura del cancro in medicina naturale alternativa, una tesi dalla quale è stato tratto questo libro di Europa Edizioni che ho pubblicato e che potete trovare primo qui all'ingresso con uno sconto autore, o se no potete comprarlo su Amazon, IBS, Volga, eccetera.
E un inciso a questo punto, dico anch'io la mia domanda agli studi, alla ricerca che abbiamo fatto, in questi due libri che abbiamo pubblicato e che potete trovare all'ingresso in una confezione. Una parte dei lavori, il secondo, che è stato pubblicato proprio l'anno scorso, riporta tutti gli altri studi successivi. Ritengo che sia una cosa piuttosto interessante, il libro è all'ingresso, secondo me, approfittare e curarsi.
Ecco, dato che non avete capito, non agisco per motivi di lucro, no? Questo libro lo cedo a prezzo di conto, riservato ai partecipanti di questo convegno, ma chi volesse riceverlo gratis non dovrebbe far altro che andare sul mio sito www.giuseppelimido.com e se lo scarica gratuitamente dalla sezione tesi, quindi potete vederlo lì, se vi piace potete comprarlo, se non vi piace oppure potete anche stamparlo e averlo gratuitamente. Ecco, in questo libro il capitolo 2, che è un capitolo molto ponderoso, direi centrale come importanza nel sistema di prevenzione e cura del cancro, è dedicato all'aloe. L'aloe che è una delle piante, forse la pianta più anticamente usata dall'uomo per la cura dei propri mali, la pianta più preziosa che noi possiamo trovare nella farmacia del Signore, che è la natura, perché il Signore ci dà i mali ma ci dà anche le possibilità di sopportare e di guarire da questi mali, trovando i rimedi nella farmacia del Signore. Si ha ragione di credere che anche l'uomo primitivo, prima ancora della scoperta del fuoco, utilizzasse l'aloe per curare i propri problemi. L'uomo primitivo, che non per niente veniva chiamato Homo sapiens, aveva notato che quando una foglia di aloe viene in qualche modo ferita, strappata, secerne prima di tutto il liquido interno, che è il gel, che è la parte preziosa dell'aloe, e il sangue dell'aloe, che è una sostanza giallo-nerastra. Questo succede per pochi secondi, perché immediatamente o quasi immediatamente questa ferita si cicatrizza e quindi l'emorragia, chiamiamola così, si arresta. L'uomo primitivo, che era intelligente, ha cominciato a pensare: ma se la pianta riesce ad autoguarirsi, se riesce a fermare il proprio sangue, non è che magari riesce a fermare anche il mio sangue? Siccome l'uomo primitivo tante volte si faceva male andando nella natura, le spine, combattendo contro, diciamo, i vari animali dell'epoca, aveva notato che aprendo la foglia sulle proprie ferite, ecco che magicamente il sangue cessava di scorrere, in quanto l'aloe ha delle proprietà emostatiche, ma non solo, si leniva il dolore, e l'aloe ha delle proprietà analgesiche e antinfiammatorie, come vedremo poi dopo, ma soprattutto le ferite non si infettavano. Ora, l'uomo primitivo non poteva sapere che esistevano i batteri, i virus, i funghi, i patogeni e quant'altro, ma oggi modernamente abbiamo scoperto che l'aloe ha tutte queste proprietà batteriostatiche, antifungine, eccetera. Quindi il primo uso dell'aloe è stato quello per curare le ferite. Poi, con la scoperta del fuoco, ho scoperto anche che curava anche ottimamente le ustioni. La prima documentazione che abbiamo scientificamente dell'uso dell'aloe la troviamo sui muri dei templi dell'antico Egitto, addirittura nel 4000 avanti Cristo. Il più antico libro di medicina qui in Occidente è il papiro di Ebers, che risale al 1500 avanti Cristo, e l'aloe viene descritta per tutti i suoi usi, per molti dei suoi usi. Gli egiziani chiamavano l'aloe la pianta dell'immortalità. Perché? Perché non soltanto curava i vivi e li faceva vivere più a lungo, ma veniva utilizzata anche per imbalsamare le mummie dei faraoni, assieme alla mirra, assieme al catrame, assieme a tante altre cose, veniva utilizzata questa aloe, e quindi portava il faraone nell'aldilà. Non tutti lo sanno, ma anche Gesù Cristo, diciamo, è stato avvolto in vende impregnate di aloe. Voi lo trovate in Giovanni 19:39, in cui Nicodemo, quando diciamo ha deposto assieme agli apostoli e ai discepoli il corpo di Cristo dalla croce, l'ha poi avvolto in bende impregnate con 100 libbre di aloe e mirra anche. 100 libbre sono circa 30 kg, quindi una quantità notevole di aloe, ed era una sepoltura che era dedicata e riservata ai re. Troviamo citazioni dell'aloe nella Bibbia, lo troviamo nel Cantico dei Cantici, dove viene citata, e poi nel saggio re Salomone si dice che avesse nel proprio giardino la coltivazione dell'aloe, aloe che aveva ottenuto dalla regina di Saba. Ora, questa regina di Saba, con la quale il re Salomone intratteneva dei rapporti, sembra non soltanto di natura diplomatici, no, aveva il proprio regno più o meno nel Corno d'Africa, non si sa bene dove, ma il Corno d'Africa è prospiciente all'isola di Socotra. L'isola di Socotra nell'antichità, si parla del 500 avanti Cristo, era il centro di produzione dell'aloe. Aloe veniva esportata in tutto il mondo allora conosciuto. Pensate alla preziosità di questa pianta. Allora non esisteva DHL, non esisteva, diciamo, il Postepay oppure Amazon che gli dà il libro piuttosto che il prodotto col drone proprio sulla casa. Allora, diciamo, i prodotti venivano portati a dorso di cammello, venivano messi sulle navi che erano mosse dai remi, eccetera. Per esportare un prodotto voleva dire che era di estrema preziosità, che a volte diciamo, quando una cosa è preziosa, attira anche l'invidia piuttosto che le ambizioni e le mire dei potenti. Alessandro Magno, che come noi sappiamo ha conquistato tutto il mondo conosciuto, si dice che Alessandro Magno, arrivato ai confini dell'impero, si sia messo a piangere perché non c'era più nulla da conquistare. Poi dopo invece si è volto a est, è arrivato fino alle rive dell'Indo e lì così si è messo a piangere per altri motivi, perché ha preso una batosta memorabile, diciamo in una battaglia dove si è scontrato con gli elefanti, ma questa è un'altra storia. Quindi Alessandro Magno, che era figlio di Filippo il Macedone, Filippo il Macedone gli aveva dato come istitutore, come professore, niente di poco di meno che Aristotele, e Aristotele conosceva molto bene, diciamo, le proprietà anche mediche delle erbe del tempo, e quindi Alessandro Magno ha pensato bene, prima di partire a conquistare il mondo conosciuto, di conquistare anche l'isola di Socotra, per poter fornire ai propri soldati una fonte inesauribile di aloe, dato che questa aloe veniva utilizzata principalmente per trattare le ferite che ai tempi, non esistendo gli antibiotici sulfamidici, non sapendo, diciamo, che esistono i batteri, gli organismi patogeni, falcigliavano e facevano morire le, diciamo, le truppe molto di più che le spade dei nemici. Se poi pensiamo anche a tutte le epidemie dovute all'acqua, alla dissenteria, alle verminosi, alle parassitosi che prendevano questi soldati andando diciamo in territori sconosciuti, e l'aloe serve moltissimo anche come disinfettante intestinale per liberare dai parassiti, per liberare anche dalla diarrea. E un altro, diciamo, sovrano del tempo era Pericle nel 400 a.C. era il governatore di Atene, che sappiamo tutti era il faro della civiltà, no? E Pericle era considerato un grandissimo regnante, un uomo di scienza. Allora, gli uomini di scienza studiavano tutto, non soltanto la filosofia, le arti della guerra, l'architettura e via discorrendo, ma anche la medicina. E Pericle attribuiva la propria diciamo lucidità mentale, presenza di spirito e la propria salute a un elisir di sua invenzione, che è l'elisir proprietatis. L'elisir è fatto principalmente di aloe, mirra e zafferano. Ma l'aloe non era conosciuta soltanto nel mondo greco, nel mondo occidentale, era conosciuta anche in India, per esempio. In India la chiamavano Musabbar, la guaritrice silenziosa, e veniva utilizzata in Ayurveda per curare le parassitosi, problemi interni, problemi mestruali delle donne, problemi gastrici e in dermatologia. E venendo, diciamo, più avanti nel tempo, non possiamo dimenticare i nostri antenati dell'impero romano. Allora, i romani erano dei bravi guerrieri e, almeno ai primi tempi, non erano dei bravi studiosi, ma si affidavano ai greci e, specialmente nel campo medico, importavano, per così dire, i medici dalla Grecia, dall'antica Grecia. E un medico famoso è Discoride, che nel primo secolo dopo Cristo, si parla più o meno del 60 dopo Cristo, era medico a seguito delle legioni romane e ci ha lasciato dei trattati in materia medica e l'erbario greco, in cui descrive l'aloe non soltanto per la cura naturalmente delle ferite, delle ustioni. A Roma veniva chiamata la pianta dell'ustione l'aloe. Se i romani chiamavano la pianta dell'ustione l'aloe, voleva dire che funzionava molto bene, perché i romani col fuoco ci pasticciavano parecchio, cioè ogni tanto non bisognava aspettare che ci fosse Nerone a incendiare Roma, perché Roma era fatta di legno e allora usavano i fornelli, ogni tanto andava a fuoco e molti erano ustionati e li curavano con l'aloe. E Discoride usava l'aloe anche per i problemi della pelle, per i problemi per curare le ulcere, per curare le gengiviti e i problemi dentali. Allora, modernamente vi posso dire, anche per esperienza personale, che in caso di estrazione dentaria o in caso di implantologia ossea o, diciamo, manovre invasive nel cavo orale, se voi, dopo essere stati dal dentista, prendete una foglia d'aloe, l'aprite per il lungo e la mettete in bocca con il gel contro i denti e contro le ferite e andate a dormire con quello in bocca, il giorno dopo vi svegliate, no? e la guarigione avviene come se fosse dopo una settimana, addirittura il vostro dentista in 3 giorni si guarisce come diciamo in 15 giorni, un mese, il vostro dentista rimarrà stupefatto. Queste sono esperienze sia personali mie sia diciamo di persone alle quali l'ho consigliato, quindi di scorie ce l'aveva visto giusto. Inoltre lo usava anche per curare le affezioni del cuoio capelluto, faceva crescere meglio i capelli, e le infezioni genitali, le infezioni del prepuzio, eccetera. E, vedendo su, poi dopo nel tempo, no, ci sono degli altri guerrieri che erano i templari. Voi sapete che i templari erano i custodi del Tempio di Salomone e garantivano la sicurezza dei pellegrini sulla strada per Gerusalemme. Erano depositari di tantissimi segreti questi templari, segreti che si sono portati quando sono finiti poi dopo sul rogo, perché erano stati dichiarati eretici eccetera, cosa non meritata, ma comunque si sono portati molti segreti nella tomba, ma non si sono portati nella tomba il segreto della loro forza e longevità. Erano considerati guerrieri invincibili e molto longevi, e loro attribuivano la loro forza e longevità a un elisir che chiamavano l'elisir di Gerusalemme, che era fatto di aloe, vino di palma e canapa. Voi mi direte: canapa? Quale canapa? Quella che si fuma nelle discoteche. Ecco, esattamente quella lì, quella che si fuma nelle discoteche. Se mi è consentita una piccola digressione, la canapa è forse la pianta, dopo l'aloe, la pianta più preziosa che possiamo trovare nella farmacia del Signore. Purtroppo anche questo difettuccio di essere una pianta psicotropa e quindi usata anche per fini ludici, ma se non avesse questo problema, se non fosse messa al bando, no, avrebbe un posto di primo piano nella farmacopea europea. Non tutti sanno che la canapa in Italia non è proibita a uso medico, ma può essere prescritta per varie patologie, tra cui il glaucoma, il dolore oncologico, il dolore articolare recidivo, e purtroppo non per altre patologie come l'epilessia o la sclerosi multipla, per cui non è riconosciuta. Per cui si può farsela prescrivere dal medico, ma purtroppo bisogna pagarla di tasca proprio, tranne che in 2 regioni, che una è la Toscana e l'altra è la Puglia, in attesa della legge quadro che la liberalizzi e che diciamo venga quindi messa a prontuario. Comunque i templari questa cosa la sapevano già, quindi l'hanno sposata ottimamente, come diciamo Pericle aveva messo lo zafferano e la mirra, che sono due potentissimi antisettici, i templari avevano messo assieme all'aloe avevano messo la canapa. E degli altri diciamo guerrieri della fede erano i gesuiti chiamavano l'aloe l'albero di Gesù. Ora, se chiamavano l'albero di Gesù i gesuiti, vuol dire che ne avevano una grandissima stima e l'hanno portata in tutte le parti del mondo, no? Anche in Cina eccetera. Bisogna dire che l'aloe è originaria diciamo del Sudafrica, e dal Sudafrica si passa praticamente in tutto il mondo, un po' portate diciamo dagli animali, dai semi eccetera, un pochettino portato dall'uomo stesso che quando migrava se la portava dietro, no? Ci sono circa 350 specie di aloe, dalla più piccola che è di circa 2 cm alla più grande, tipo l'aloe di Cotoma, che arriva a 10 metri d'altezza. Se avete la fortuna di andare per esempio alle isole Canarie e andate a Tenerife, alla città della Palma, non mancate di visitare il l'orto botanico, dove troverete decine di varietà di aloe che vengono benissimo alle Canarie. Allora, i gesuiti l'hanno portata in tutto il mondo, ma andando nel nuovo mondo hanno trovato che lì l'aloe c'era, perché era stata portata niente poco di meno che da Cristoforo Colombo stesso. Cristoforo Colombo sosteneva che per attraversare indenni i mari, il marinaio avesse bisogno di 4 piante, il frumento, la vite, l'olivo e l'aloe. Il frumento nutre il marinaio, La vite ne conforta lo spirito, e quando mai no, per bicchiere di vino, specialmente durante queste traversate noiose, santo cielo, e l'olivo ne porta armonia, in quanto l'olio d'olivo nell'antichità non veniva usato per condire l'insalata, no? Era un oliaccio tremendo, rancido, eccetera, ma veniva utilizzato per i massaggi, come facevano i greci, e per le lampade votive, quindi per, siccome l'olio d'oliva non fa fumo nelle chiese, no? E veniva utilizzato davanti alle immagini religiose. E finalmente quindi l'olivo dà armonia al marinaio e l'ave che ne conserva la salute, tant'è vero che quando sui galeoni spagnoli cantavano sempre delle piante di ave assieme ad altre piante, cipolle eccetera, nel giardinetto di poppa. Che cos'è questo giardinetto? Ora il galeone davanti prende gli spruzzi, no, dell'acqua salata, dietro a poppa c'era proprio un piccolo giardino pensile in cui venivano coltivate queste piante, che naturalmente non servivano per tutto l'equipaggio, chi se ne frega se i marinai muoiono di scorbuto eccetera, l'importante era che il capitano e gli altri ufficiali avessero una loro piccola riserva di aloe che li mantenesse in buona salute. Ma perché l'aloe li manteneva in buona salute? Semplice, perché nell'aloe troviamo tutte le vitamine principali, tutti i sali minerali e gli aminoacidi principali. Per esempio la vitamina C, noi sappiamo che lo scorbuto ha fastidiato interi equipaggi, si muore di scorbuto. La vitamina B1, ora la vitamina B1 dà, la mancanza di vitamina B1 dà beriberi, beriberi è mortale al 99%, pensate un attimino, no? E nell'aloe c'è la vitamina B1, poi dopo c'è la vitamina B3, la mancanza della vitamina B3 mi dà la pellagra. Ora qui siamo tutti giovani, ma io ricordo bene che quando ero bambino la mia nonna mi raccontava che quando era bambina lei c'erano queste epidemie di pellagra, questo nella Lombardia stavo parlando, e ancora mi minacciava, non fare così, ma catarella pellagra, la pellagra è la mancanza di vitamina B3, perché allora l'alimentazione era fatta specialmente d'inverno a base di polenta e poco altro. Ora nell'aloe, durante le traversate non era difficile che si manifestassero queste epidemie di pellagra. La pellagra è mortale al 97%. Nell'aloe c'è la vitamina B3, c'è un'altra malattia che è l'anemia perniciosa, che è la mancanza di vitamina B12 e acido folico. Ora la vitamina B12 e l'acido folico sono presenti nell'aloe. Bisogna dire che è molto raro, è assai raro che io sappia, è l'unica pianta vegetale, l'aloe, in cui possiamo trovare la vitamina B12, perché la vitamina B12 si trova esclusivamente nei derivati di origine animale oppure nei lieviti. Quindi è facile per esempio che i vegani stretti vadano in carenza di vitamina B12, a meno che non siano vegani di antica data, figli di vegani, abbiano sviluppato una flora intestinale in cui ci sono dei lieviti che producono la vitamina B12, ma se uno da oggi a domani diventa vegano, state attenti che potete avere dei problemi di carenza da vitamina B12 e soprattutto di carenza da cobalto. Difatti il cobalto è il principale elemento della vitamina B12, che si chiama cianocobalamina. Anche qui vi parlo per esperienza personale, perché nei miei trascorsi io sono stato vegetariano e ho avuto personalmente questi problemi che nessun medico riusciva a diagnosticare. Mi sono autoguarito facendo questo studio, scoprendo che era la mancanza di cobalto come olio elemento che mi impediva di, per esempio, era una carenza respiratoria. Quindi assumendo un po' di cobalto la cosa è andata a posto. Nell'aloe c'è la vitamina B12 e c'è anche l'acido folico, c'è anche la vitamina B6, che è la vitamina che serve per le donne, per i problemi ginecologici, e per esempio la vitamina B6 serve moltissimo a limitare i danni della pillola anticoncezionale. Poi c'è la vitamina E è un antiossidante lipidico, no? E poi c'è anche la vitamina A. Quindi abbiamo fatto un excursus, l'aloe dal punto di vista vitaminico è una pianta assolutamente completa, e ben si comprende perché Cristoforo Colombo pensasse che fosse indispensabile per la buona salute dei marinai. Voi sapete che i marinai allora avevano una dieta a base di carne salata, gallette, insomma non c'era frutta e verdura, e quindi arrivavano dall'altra parte del mondo tante volte più morti che vivi. E tornando, diciamo, alla nostra storia, no? Più o meno contemporaneo di Cristoforo Colombo, era il grande alchimista svizzero Paracelso, no? Che è vissuto circa nel 1500-1530 e ha scritto questo libro, Botanica Occulta. Voi sapete che Paracelso era un alchimista, cercava di trasformare il piombo in oro, e al di là di queste cose è stato il padre considerato unanimamente il padre della chimica ed il padre della farmacia moderna. È stato il primo a utilizzare dei prodotti che fossero dei prodotti minerali e che quindi non derivassero dai semplici, i quali semplici sono i rimedi della campagna, quindi le erbe, e celebre la cura mercuriale della sifilide che ha inventato proprio Paracelso, perché la sifilide sappiamo che non era originaria del vecchio continente, ma è stata importata dal nuovo continente assieme ad altri flagelli come il tabacco, per esempio, e altre cose. Noi abbiamo esportato il morbillo, l'influenza, la varicella, fino all'80% della popolazione nativa è stata sterminata da queste malattie, ma noi abbiamo importato a nostra volta la sifilide, che non era la sifilide dei giorni oggi. Cioè, mentre allora noi per esempio col morbillo non morivamo, no? E loro, i sudamericani, morivano in pochi giorni perché non avevano le difese immunitarie per questo. In compenso loro erano resistenti alla sifilide, invece noi in circa 10 giorni, 15, si moriva di sifilide. Oggi come oggi la sifilide, non dico che faccia ridere, però insomma è stata debellata con gli antibiotici, la penicillina, allora era un problema serio. E il Paracelso aveva trovato la terapia mercuriale, no? E ha scritto comunque la Botanica Occulta, in cui parlava delle doti magiche dell'aloe. L'aloe infatti è una pianta magica, noi la troviamo in varie popolazioni in cui si attribuiscono all'aloe queste proprietà addirittura miracolose, magiche, esoteriche. Per esempio, facciamo un esempio, non so, in Egitto quando c'è una coppia di sposi, si sposano e devono entrare nella nuova casa sotto un cespuglio di aloe appeso all'ingresso, di modo che porti buona fortuna, un po' come da noi che porta fortuna baciarsi sotto il rischio il primo dell'anno. Adesso non so, io non sono molto esperto, difatti sono singolo, mi sono mai baciato sotto il rischio. Ecco. E un'altra, in Africa per esempio, si ritiene che piantando due piante di aloe al fianco all'ingresso della capanna si tenga lontano il malocchio, quindi il malocchio non può entrare, non possono entrare queste maledizioni. In Messico mettono, in Messico magari che sono in posti un pochino meno caldi eccetera, mettono le piante in vaso sempre con la stessa idea, no? Che tenga lontano la cattiva sorte, la sfortuna. In Africa ancora ci sono queste popolazioni del Congo che si chiamano gli Slucari, che si spalmano di aloe prima di andare a caccia per avere fortuna. E gli indiani seminole in America sostengono che la fonte della giovinezza sgorghi da un'ampolla circondata da foglie di aloe, bisogna praticare un buco in queste foglie di aloe, ecco che il vecchio entra strofinandosi sulle foglie, imbrattandosi quindi di questo succo, sangue, gel di aloe, rimane all'interno di questo grandissimo cespuglio, in questa fonte della giovinezza, e ne esce che è ringiovanito. Ora, è vero o non è vero questa cosa? Ma io dico sì, io ci credo, è vero, senz'altro, è una cosa assolutamente assodata, ma non per superstizione. Perché, vedete, io faccio il volontario, vado in Africa, conosco queste popolazioni, il loro modo di ragionare. Allora, quando qualcuno si ammala, gli africani non pensano che esista la malattia, pensano che esista la sfortuna, che esista il malocchio, che esistano gli ufiti. Gli ufiti sarebbero praticamente le maledizioni che ti tira il tuo vicino, che è invidioso. Ora, pensiamoci un attimino, se il bambino ha i vermi, ha fatto gli uffici, se io mi taglio con un coltello, come dire, che naturalmente non lo disinfetto, mi viene un'infezione, muoio di sefficemia, ah, mi hanno fatto una maledizione. Ora, se invece ho una bella pianta di aloe proprio fuori dalla porta, mi taglio col coltello, ci metto su la mia foglia d'aloe, ecco che è batteriostatica, ecco che è disinfettante, ecco che è antinfiammatorio, l'infiammazione non mi viene, è la pianta che è magica, il bambino ha i vermi, gli do da mangiare una foglia d'aloe, ecco che si libera dai vermi, che è una delle proprietà, diciamo, dell'aloe, ed ecco che la maledizione non funziona. In questo senso bisogna proprio dire che l'aloe è una pianta magica, perché ha permesso a tante popolazioni di combattere contro malattie, le quali altrimenti non avevano nessuna difesa. Sempre nel 1500, per stare poi in ambito più scientifico, troviamo il grande studioso Pietro Angra Mattioli, che ha scritto 6 libri di medicina, una specie di enciclopedia medica, no? E Pietro Angra Mattioli descrive nel XVI secolo, era senese, Pietro Angra Mattioli, nel terzo dei suoi 6 libri sulla materia medicinale esamina approfonditamente le caratteristiche e le proprietà dell'aloe, ve lo leggo perché è interessante, è anche abbastanza buffo, e anche perché questo Pietro Angra Mattioli era modernamente davanti anche a molti, come dire, a molti medici e scienziati del giorno d'oggi. Per esempio, è stato il primo a indicare la connessione tra la mente e la malattia, quindi l'origine delle malattie psicosomatiche. Malattie psicosomatiche che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto questo legame soltanto da 2 o 3 anni, mentre prima erano tutte voci, ma scientificamente è stato riconosciuto solo modernamente. Ecco che dice, per prima cosa riconosce l'effetto cicatrizzante, quello che abbiamo detto, no? Sulle ferite, eccetera, emostatico, cicatrizzante, non di meno può L sarebbe l'aloe, disseccare e agevolmente saldare le ferite. Ora, l'aloe non soltanto ha un effetto emostatico, ma stimola anche la rigenerazione cellulare. Gli studi non sono stati fatti perché purtroppo nessuno si sogna di finanziare gli studi sull'aloe. Dicevo prima all'amico Giuseppe Favilli che se soltanto concedessero come finanziamento 1/10 della cifra che costa alle case farmaceutiche per omologare un solo farmaco anticancro, si parla dai 600 agli 800 milioni di dollari solo per omologare un nuovo farmaco anticancro, se soltanto dessero 1/10 di questa cifra troverebbero nell'aloe troverebbero tutte le soluzioni a questi problemi. Comunque dicevo che l'aloe stimola le cellule staminali, questa è la mia personale opinione. Fatto sta che potete constatarlo anche voi agevolmente a casa vostra senza tagliarvi apposta naturalmente, ma quando vi tagliate mettete l'aloe e vedrete che in poco tempo la ferita guarisce e si risalda lasciando una minima cicatrice senza fare quei cheloni che fa assolutamente. Quindi può disseccare che agevolmente saldare le ferite, quindi disseccare vuol dire che non fa pus, non fa supporazione. Poi l'effetto purgante solve il corpo. Ora l'aloe in antichità veniva usata e ancora oggi per le sue doti purganti, lassative a livello intestinale. Queste doti lassative sono dovute principalmente ai principi attivi che sono contenuti nella buccia dell'aloe. L'aloe è formato da una parte interna e una parte esterna. La parte interna si chiama l'idrentima, noi lo chiamiamo gel, tanto per non parlare e non dire parolotti, e la parte esterna è il parenchima, anche noi lo chiameremo buccia. Ora, la parte interna per la pianta è la parte preziosa perché contiene l'acqua, principalmente fatto d'acqua. L'aloe è una pianta xerofila, cioè una pianta, diciamo, una specie di pianta grassa, che quindi può resistere anche a mesi di siccità. Se voi prendete una pianta d'aloe, la strappate, la buttate in cortile, la lasciate anche 3 mesi, anche 6 mesi con le radici al sole, si secca, diventa brutta, è morta, è morta. Poi la mettete in terra e questa ricaccia. Ho visto personalmente in Zambia su delle colline colline di sasso su cui non cresceva nulla, crescevano soltanto le euforbie e le arole. Sono andato in una stagione secca, tutte queste arole erano morte, erano secche, poi sono tornato alla stagione delle piogge, altro che morte secche, erano rigogliose come non mai, quindi una pianta estremamente, estremamente rustica, no? La parte interna è la parte preziosa, la riserva, come nel cammello ha la riserva nella gova, l'aloe ha la riserva nel suo gel all'interno. Quindi le proprietà dell'aloe vanno distinte, quella della parte esterna, della buccia, quella della parte interna, che è il gel. Nel gel troviamo tutte le vitamine, tutti i sali minerali, tutti gli aminoacidi, quindi è molto prezioso. Questa preziosità va difesa dagli insetti, va difesa dagli animali, ed ecco perché la buccia, il parentema dell'aloe, è duro, verde duro, e amaro soprattutto. Questi principi amari sono gli antrachinoni, no? Che sono tossici, tra virgolette, per tanti insetti, sono tossici anche per l'uomo in alto dosaggio, come gli antibiotici, no? L'antibiotico, antivirus, è tossico per l'uomo, voi non potete mangiarvi impunemente una scatola di antibiotico, come non potete mangiarvi impunemente due o tre foglie d'aloe, perché poi state sul gabinetto per mezza giornata. E questi principi sono dei principi che in alto dosaggio danno un effetto purgante, purgativo, ma oltre che l'effetto purgativo danno anche, sono tossici specialmente per i parassiti intestinali. Ora noi diremo, ma noi qui modernamente, ma chi ce li ha i parassiti? Sì, la tenia, il verme solitario, non ce l'ha nessuno, gli ossiuri oramai non ci sono. Ebbene, da uno studio che hanno effettuato, 4 persone su 5 in Italia soffrono di parassitosi, sono parassitosi che non si manifestano in modo così eclatante come le parassitosi maggiori, ma sono parassitosi a livello intestinale, a livello sanguigno, a tutti i livelli, e creano tanti problemi. Ora, uno degli effetti in sordina che dà l'aloe è quello di liberarci da questi parassiti. Comunque l'effetto purgante, Pietro Andrea Mattioli diceva, assolve il corpo. Poi effetto gastroprotettivo, utile allo stomaco, sana ulcere maligne e contumaci. Maligne sono quelle manifestate, perché allora quando si manifestava l'ulcera non è che ci fosse tanto quello da poter sperare. Contumaci sono quelle nascoste, quindi le gastriti, eccetera. Cosa si è scoperto? Che l'aloe, specialmente frullato d'aloe, poi dopo parleremo, no, diffusamente, ha un effetto contro l'Helicobacter pylori. L'Helicobacter pylori che è responsabile dell'erosione gastrica e in ultima analisi anche dell'ulcera. L'Helicobacter pylori, per chi l'ha avuto, si combatte con una terapia pesantissima antibiotica, danno 3 antibiotici uno dietro l'altro assieme, li butta a terra. Ecco, tutto ciò può essere evitato usando il frullato di aloe. Poi potere antinfiammatorio e antidolorifico, vale alle infiammazioni della bocca, del naso e degli occhi. Ottimo, quindi gli scorbi, diceva, le infiammazioni della bocca, le gengiviti, le aste, eccetera, abbiamo parlato dei problemi dei denti, che io vi invito a provare voi stessi quando avete dei problemi dei denti, le infezioni del naso e degli occhi. L'occhio, per esempio, ci sono stati dei casi documentati scientificamente addirittura di regressione della maculopatia degenerativa. Voi sapete che la maculopatia della retina non ha cura secondo la medicina ufficiale, eppure ci sono dei casi documentati. Il primo l'ho letto sul bollettino dell'associazione Amici Aloe Maremmana, in cui utilizzando l'aloe chinensis, che è un aloe che dà un gel interno molto liquido, facendo 50% di acqua distillata, 50% di gel di aloe, distillandolo nell'occhio, nel giro di 3-6 mesi è regredita la maculopatia, le persone hanno riacquistato quella vista che avevano perso. Non bisogna dimenticare che il grande oftalmologo russo Vladimir Filatov, che è morto nel 1956, ma che comunque ha dato il meglio di se stesso agli inizi del secolo, è quello che ha messo a punto l'operazione di keratoplastica, vuol dire di trapianto della cornea. E cosa aveva scoperto Vladimir Filatov, che mettendo le corna schiantate del cadavere a bagno in succo di aloe che era stato tenuto per 10 giorni in frigorifero, sembra che tenendo per 10 giorni in frigorifero l'aloe si vadano ad eccitare delle capacità rigenerative. Insomma, metteva le cornee a bagno di questo succo d'aloe e da una cornea riusciva a fare fino a 10 trapianti. Ora, oggi come oggi, con una cornea si fa un trapianto solo, anche perché la cornea è un tessuto non vascolarizzato, infatti non dà rigetto, eccetera, non cresce secondo la medicina. Invece lui riusciva a farla ricrescere mettendola semplicemente a bagno in questo succo d'aloe. Se non fosse padre dell'operazione di teratoplastica si potrebbe dire che era un imbecille, ma siccome lui l'ha inventata questa operazione e tutti i trapianti di cornea derivano dai suoi studi, non si può certamente dire che fosse una bufala quella che lui diceva. Quindi diceva male all'infiammazione della bocca, del naso e degli occhi, quindi aveva visto molto bene Pietro Andrea Mattioli. Poi effetto stimolante, solve l'alea, la colera e la flemma, attenzione, e modifica la testa da quelle e parimenti lo stomaco. Che cos'è la colera? Sono gli stati di irritabilità e la flemma, quando uno non c'ha voglia di fare niente, la mancanza di energia, e modifica la testa da quelli e parimenti lo stomaco. I fondamenti della medicina psicosomatica. Noi sappiamo che la malattia si manifesta prima nella mente e poi si scende poi dopo nel corpo. Basti pensare all'ulcera, ai biliosi, quelli che si incazzano sempre e poi dopo gli viene l'ulcera. Allora è inutile prendere i gastroprotettori e poi andare a litigare col capufficio tutti i giorni, l'ulcera non ti passa certamente. E Pietro Andrea Mattioli aveva già capito che era dalla testa che partiva la malattia, specialmente le malattie gastriche, no? Poi potere antisettico, libera l'uso quotidiano dai morbi mortiferi e tolto, che vuol dire preso, insieme con mirra, che quindi concorda con Pericle, no? Preserva non solamente i corpi morti dalla putredine, ma ancora i vivi. Quindi questo effetto antibatterico, ma soprattutto, non poteva saperlo, stimolante delle difese immunitarie, che le difese immunitarie sono quelle che ci permettono di sopravvivere. Come diceva il grande medico premio Nobel Albert Schweitzer, sarebbe un segreto, io non dovrei dirvelo, ma noi medici non facciamo nulla, noi mettiamo solo in condizioni il guaritore interno di fare e svolgere la propria funzione. Cos'è il guaritore interno? È né più né meno che il sistema immunitario. Nessuna medicina, nessun trattamento medico può avere successo se il sistema immunitario è andato a carte 48. Guardate per esempio i malati di AIDS, quando il sistema immunitario va a zero non c'è camera bianca che tenga, il paziente prima o poi muore. E poi finalmente l'effetto antielmintico, che vuol dire che, ecco, ve lo dico che cos'è l'effetto antielmintico: ammazza i vermini del corpo, quindi questo effetto antiparassitario. Tutto questo nel 1500, no? E nel 1500 poi voglio dirvi anche come veniva chiamata l'aloe nelle varie medicine, perché non c'è solo la medicina occidentale, c'è quella indiana, c'è quella cinese, eccetera. Allora, gli egiziani abbiamo detto che chiamavano l'aloe la pianta dell'immortalità, quindi, perché conservava non solo i vivi ma anche i morti. In Cina veniva chiamata il rimedio armonioso. Ora, per chi ha studiato la medicina cinese si basa tutto sull'armonia, l'equilibrio, lo yin e lo yang, il Tao e tutto. Quindi chiamarlo il rimedio armonioso, quello che porta equilibrio, che porta armonia nel corpo, vuol dire che lo stimavano tantissimo. A Roma lo chiamavano la pianta dell'ustione, in Russia l'elisir di longevità. I gesuiti abbiamo detto che lo chiamavano l'albero di Gesù, in India la guaritrice silenziosa. Ora, gli indiani non piace fare tanto casino, no? Quindi guaritrice silenziosa vuol dire che lavora, diciamo, senza apparire. I seminole erano la fonte della giovinezza. Oppure altri sinonimi erano il bastone del cielo, il medico invaso, i Tuareg la chiamano il giglio del deserto, oppure un'altra denominazione è il dono di Venere. Perché il dono di Venere? Il dono di Venere perché è considerata anche una pianta afrodisiaca. Disseccata e fumigata, questi fumi sembra che siano afrodisiaci. Qui voglio dire, non ho alcuna esperienza personale perché mi sono guardato bene, essendo io single, di fare questa prova per non cadere purtroppo in qualche tentazione. Ma la prima volta che troverò, cioè quando mi sposerò, proverò a fare queste fumigazioni d'aloe per vedere se effettivamente è afrodisiaca o meno. E Gandhi stesso attribuiva all'aloe delle grandi proprietà e diceva che si rimetteva prontamente dai digiuni e non solo, si preparava ad altri digiuni, perché sembra che ne faceva a ruota libera questi digiuni per motivi politici, grazie alla pianta dell'aloe che lo manteneva in buona salute e gli faceva recuperare le forze. Purtroppo qui siamo arrivati a 1500, 1600 eccetera, e purtroppo poi l'aloe è andata un po' giù di moda nel periodo, è andata giù di moda per due motivi. Primo, perché ha cominciato dopo Paracelso a utilizzare i farmaci complicati di produzione di chimica, no? Usando i metalli, usando insomma le medicine moderne, e insomma un medico, si sono resi conto i medici che guadagnavano molto di più, non con le visite ma con la prescrizione di medicine. Ora la medicina, per essere già valida, sì, per essere valida, deve essere, allora, prima di tutto deve essere misteriosa, perché se non è misteriosa non se la fa da sé, non mica deve andarla a pagare a caro prezzo dal medico, no? Secondo, deve essere complicata, quindi anche se sai come funziona non riesci a fartela. Chi di noi è in grado di fare anche solo l'aspirina, che è capace di farla, un antibiotico, sai di che cosa è fatta l'aspirina, sai di che cosa è fatta l'antibiotico, la penicillina, le multe, ma non riesci a fartela tu da solo, devi andare a comprarla. E terza cosa, deve essere costosa. Più è costosa più ci guadagno, no? Ovviamente una fiala di chemioterapia costa dai 2.000 ai 6.000 euro, caspita, ci guadagno e come, no? Hai voglia a vendere camomilla, per esempio, a guadagnare 6.000 euro a vendere camomilla, devi inondare di camomilla tutta l'Italia. E finalmente la cosa principale, essenziale, che nessuna medicina moderna potrà mai avere successo se contravviene a questo principio, non ti deve guarire, ma deve cronicizzare la malattia. Pensiamo solo al diabete, che è stato cronicizzato tramite l'insulina, quando tutti sappiamo che il diabete si può guarire completamente in 30 giorni. Basta, chi non ci crede, vada sul sito www.oltrediabete.it e veda come si fa a guarire senza medicine dal diabete. Ora l'aloe misteriosa, no, è una pianta complicata, vado in giardino, la trovo, difficile da trovare, ma santo cielo, cresce dappertutto, specialmente qui da voi, costosa, ma non costa niente, e poi l'orrore degli orrori ti fa guarire veramente, quindi è l'ultima cosa che ti davano i medici. Però c'è anche da dire un'altra cosa, che l'aloe è una pianta, diciamo, che ama il caldo e che ha piede il freddo. Se vogliamo far morire una pianta di aloe abbiamo due sistemi. Il primo sistema è annaffiarla troppo, dargli troppo acqua, in modo che le radici cominciano a marcire, specialmente d'inverno. C'è questo batterio che è lo Pseudomonas syringe, che te la fa marcire in 2-3 giorni, tu vedi che comincia ad andare giù le foglie e non c'è niente da fare, marcisce. L'unico sistema per salvarla e strapparla, metterla al sole, farla asciugare, e qualche volta si riesce, ma mica sempre, a salvarla. L'altro sistema per farla morire è farla gelare. Basta che vada sotto zero, gela, e la pianta muore. Ora, nell'alto medioevo abbiamo assistito a una piccola glaciazione. Tutti adesso ci stiamo preoccupando per il riscaldamento globale, che è un problema serio e per il quale anche l'uomo sta facendo la sua parte, con combustibili fossili, eccetera, emissioni di anidride carbonica e chi più ne ha più ne metta. Ma soprattutto, a parte che ci sono anche pareri discordi, perché mi dicono che le emissioni fossili fanno il fumo che poi fa riflettere il calore solare. Se non ci fossero queste emissioni saremmo ancora più scaldati di prima, ma adesso ognuno dice la sua, dovrebbero avere degli studi seri e non degli studi falsati come hanno fatto fino ad oggi. Il problema del riscaldamento è sicuramente in connessione al ciclo delle masse solari, quindi periodicamente nell'antichità ci sono stati dei periodi di riscaldamento e di glaciazione. Un periodo di riscaldamento era per esempio intorno all'anno 1000, non tutti lo sanno, ma i ghiacciai delle Alpi non c'erano e quindi le popolazioni valser per esempio attraversavano le Alpi dove adesso ci sono i ghiacciai, passavano, avevano costruito dei villaggi che sono tuttora sotto i ghiacci, quindi con tutto lo scioglimento che c'è stato non siamo ancora arrivati a quelle condizioni di allora. Erik il Rosso, che era un vichingo, è partito dall'Islanda, no? Ed è andato a colonizzare la Groenlandia, che l'ha chiamata la Greenland, la terra verde, in quanto crescevano prati, boschi, eccetera, nell'anno 1000. E poi dopo sono andati, il figlio di Erik il Rosso è andato in America, Terra Nova, eccetera, l'ha chiamato la Wineland, la terra del vino, perché ci cresceva la vite a Terra Nova, dove ancora adesso non cresce, no? Quindi vuol dire che c'era molto più caldo. Poi dopo le colonie vichinghe sono durate circa 600 anni, prima di Cristoforo Colombo, intorno all'anno 1000. E poi dopo sono avanzati i ghiacci, c'è stata questa mini glaciazione, no? E per esempio andavano a passeggiare sull'Arno, no? Sull'Arno ghiacciato d'inverno, quindi faceva molto più freddo che adesso, c'è stato questo picco di calore e poi il picco, diciamo, di gelo, poi adesso c'è un altro picco di calore e stiamo andando, sembra, secondo i geologi, no? Verso un'altra glaciazione che né io né voi, né i nostri figli, né i nipoti vedremo, ma è una cosa che ci sarà. Beh, il risultato l'Aloe purtroppo con questa mini glaciazione è cominciato a morire, perché è successo anche a me, le piante che non ho ritirato l'anno scorso sono morte tutte perché c'è stata un'ondata di gelo, no? E l'Aloe si è salvata soltanto sulle coste del Mediterraneo, sulle coste dell'Africa, nella Spagna del Sud, in Sicilia, e quindi era difficile procurarla, anche perché i metodi di conservazione dell'Aloe dell'antichità davano molto a desiderare. Per esempio l'isola di Socotra, prendevano le foglie, le facevano seccare al sole, le riducevano in polvere, e quindi voi pensate, già tutte le vitamine venivano perse tante proprietà. Gli arabi prendevano le foglie, le bastonavano, le mettevano dentro negli otri di pelle di capra, le mettevano al sole fino a che diventavano una specie di marmellata, anche lì prendevano. In Giamaica le facevano bollire, facevano una specie di marmellata. Le isole Barbados prendevano dei grossi pini, le riempivano di foglie d'aloe, le tagliavano per il lungo, facevano scolare il succo e poi dopo bollendoli li cristallizzavano come se fosse una specie di amarissimo zucchero di canna, no? Non c'entra lo zucchero, ma comunque la consistenza era quella. Voi sapete che molte proprietà venivano perse e l'uso che se ne faceva era contro i parassiti intestinali e come efficacissimo purgante. Ora non era una buona pubblicità, voi immaginate un povero bambino che aveva mal di pancino, vieni qui carino, vieni qui, ti fa male il pancino, vieni, cosa preferisci? L'olio di ricino o la malissima acqua? Il bambino suo piangere, che quando diventava diciamo adulto, l'aloe non voleva più neanche vederla dipinta, no? Ma soprattutto era diventato costoso procurarsi l'aloe. E dobbiamo arrivare fino agli anni 30 per recuperare un attimino l'uso dell'aloe. Negli anni 30 è apparso uno studio sul giornale dell'Associazione Farmaceutica Americana, no? E gli autori erano Tom Rowe e Lloyd Parks, che hanno visto che l'aloe era utilissima per curare le ustioni da radiazioni, le famose radiodermiti, perché nel frattempo, all'inizio del secolo, erano stati scoperti la radioattività e i raggi X non erano, qualcuno faceva la radiografia, non era come oggi, no? Erano dosi che erano centinaia e centinaia di volte maggiori della dose che si dà oggi con le macchine moderne, con le pellicole fotografiche moderne, eccetera. Quindi era facile avere queste ustioni da radiazione, poi tutti i radiologi morivano di cancro, tanto per cominciare, no? E l'ustione da radiazione, la radiodermite, più ustione e profondità, non
non è che ti ustiona la pelle, ti ustiona anche sotto, ed è difficilissimo guarirla. E con l'aloe hanno visto che si guariva da queste radiodermiti, e quindi è stata usata a Nagasaki quando hanno lanciato la bomba a plutonio. Voi sapete che hanno lanciato due bombe gli americani, una a Hiroshima, che era una bomba fatta con l'uranio 235, e invece quella di Nagasaki era fatta con plutonio, e non mi dilungo in altre storie, ma comunque le radiazioni da radiazione, quando potevano, naturalmente se uno era bruciato al 100% moriva e basta, no? Ma quando potevano essere curate, venivano curate con l'aloe, e la cura con l'aloe rispondeva molto, ma molto meglio che con tutti gli altri metodi conosciuti del tempo. Poi dobbiamo arrivare fino al 1970, merito di Bill Coats, che ha fondato l'aloe vera americana, no? Che è una società, che ha trovato il metodo di conservazione del gel dell'aloe. Ha visto che il gel, aggiungendo vitamina C, vitamina E, sorbitolio, e soprattutto portandolo a un processo di termizzazione, vuol dire scaldandolo rapidamente e raffreddandolo, un po' come la pastorizzazione del latte, riusciva a conservare intatte le proprietà dell'aloe, almeno per quanto riguarda il gel. Ecco che da allora noi possiamo trovare l'aloe da tutte le parti, nei supermercati, adesso la mettono dappertutto, la mettono negli shampoo, la mettono nei saponi, la mettono anche nel liquido per lavare i pavimenti, non so con che principio, ma comunque ce la mettono anche lì, e soprattutto troviamo questi bei pintoni e queste bottiglie di succo trasparente di aloe, che sarebbe il gel che conservato. Però non dobbiamo dimenticare che la più grande efficacia dell'aloe la troviamo nella pianta fresca, appena cotta e usata in modo integrale. Dicevamo che ci sono due proprietà principali, due famiglie di proprietà, quelle del gel dell'aloe dell'interno e quelle invece che ci sono nella buccia. Ora, il sistema migliore per utilizzare l'aloe è quello del frullato integrale, secondo la ricetta di padre Romano Zavo, che prevede l'utilizzo di tutta la foglia intera, quindi sia la buccia che l'interno. Perché? Perché diciamo è una parte più ricca, no? Mentre il gel è ricchissimo di minerali e che quindi lo utilizzerò specialmente nelle cure ricostituenti, lo utilizzerò come antinfiammatorio, lo utilizzerò per chi ha delle avitaminosi, eccetera, no? E abbiamo detto che ci sono tutte le vitamine, ci sono anche molti minerali per esempio nel gel, no? C'è il potassio, per esempio, il potassio è estremamente importante perché deve essere in equilibrio con il sodio, c'è la pompa sodio-potassio, di solito assumiamo troppo sodio e troppo poco potassio, poi dopo c'è il magnesio meriterebbe una conferenza soltanto sul magnesio. Ora, il magnesio è il secondo componente delle ossa, tanto per cominciare, quando si ha l'osteoporosi, tutti diranno, ma sì, l'osteoporosi è mancanza di calcio, mancanza di calcio, mancanza di calcio, come cura l'osteoporosi? Assumendo del calcio. Ecco, questo qui è vero soltanto a metà, forse anche meno della metà, 10%, perché soltanto per fare un esempio, le donne Bantu assumono 200-250 mg di calcio al giorno e non hanno osteoporosi, le donne americane assumono più di 2000 mg al giorno di calcio e hanno l'osteoporosi. Allora, cosa è dovuta a questa osteoporosi? Prima di tutto è dovuta alla mancanza non solo del calcio, ma anche uno del magnesio e due di altri elementi, il silicio, il boro, lo stronzio, eccetera, ma soprattutto a una dieta troppo acida. È impossibile guarire la vostra osteoporosi se continuiamo ad avere una dieta acida. Poi dopo c'è il rame serve per le difese immunitarie, c'è lo zinco sappiamo che normalizza l'asse ipofisi gonadi, quindi specialmente per l'uomo, per la prostata, i problemi delle gonadi, anche per le donne, per le ovaie, eccetera, noi siamo sempre in carenza di zinco. C'è il manganese, che è importantissimo anche quello, c'è il germanio, che è anticancro e antidolorifico, eccetera, c'è il cromo che serve a metabolizzare i grassi, poi dopo vedremo l'effetto del frullato anche sui grassi, sui trigliceridi, eccetera, c'è il ferro, c'è il boro che serve sia per le ossa che per l'artrite. L'artrite per esempio si cura col boro, ma è una delle le cure che sono state insabbiate, cioè se voi andate sul mio sito in risorse trovate un articolo proprio sul borace che viene utilizzato, veniva utilizzato come cura suprema per l'artrite, c'è silicio e c'è perfino lo stronzio, quindi l'aloe va benissimo per l'osteoporosi. Invece nella parte esterna ci sono gli antrachinoni, no? C'è l'acido salicilico e analgesico, è il principio che sta alla base della aspirina. L'aspirina è acido acetilsalicilico, che quindi è meno l'acido salicilico deriva dalla corteccia del salice, si chiama quello, ma rovina un po' lo stomaco. Nell'aloe questa cosa non succede perché è coniugato l'acido salicilico e conserva questo potere antinfiammatorio di cui ha dato ampio riscontro lo studio. Poi dopo c'è l'olio di etere, che è antanestetico anche quello, c'è l'acido cinnamico e l'estere dell'acido cinnamico, che è proteolitico e che elimina il dolore nelle infezioni, c'è l'aloina, che è antinfiammatoria, e finalmente c'è pure il germanio, che oltre ad essere anticancro è anche analgesico in caso di cancro. Come si fa il frullato di padre Romano Zago? Bisogna dire che il frullato di padre Romano Zago non è inventato padre Romano Zago, ma padre Romano Zago è un frate dell'ordine dei frati minori che quando era in Brasile ha visto che il cancro purtroppo colpisce sia i ricchi che i poveri, ma mentre i ricchi andavano a farsi curare nelle cliniche, lì diciamo con cure costosissime, con tutti i viaggi, morivano in grande serenità, in grande dispendio, i poveri che non avevano queste risorse utilizzavano un rimedio tradizionale che è appunto il frullato di aloe e guarivano, tanti guarivano, non tutti, no? E ha pubblicizzato questo frullato che è fatto da foglie integrali di aloe, si prende la foglia intera, si tolgono solo le spine con l'etto bianco, viene frullato con la dose sono circa 400 grammi di foglie che vengono colte, devono essere foglie biologiche, colte diciamo alla sera o al mattino presto, perché di notte cambia il metabolismo dell'aloe rispetto al metabolismo della giornata, di notte è più acida, ma di acido buono perché c'è l'acido malico che serve per tante cose, mentre di giorno ha un metabolismo diverso, stomi chiusi per non perdere l'acqua. Ci si mette quindi una piccola quantità, un 50 cc di un superalcolico, lui consigliava la grappa, io consiglio la vodka, perché la vodka è un distillato più puro, un distillato di cereali, è doppio distillato e soprattutto non ha odore, perché prendendolo al mattino a tanti dà fastidio l'odore della grappa, e poi si mette il miele, quindi si fa questo frullato e se ne prende un cucchiaio al mattino, uno a mezzogiorno, uno alla sera, a digiuno, lasciando passare circa 20 minuti, mezz'ora prima di assumere cibo, e questo è una cura stagionale che mi mette al riparo non solo del tumore, ma anche dalla maggior parte delle malattie degenerative di questo secolo. Vi dico, il dottor Giuseppe Naci, che ha studiato molto, il dottor Giuseppe Naci purtroppo mi ha chiuso il sito perché lui diceva non fate le chemioterapie, usate l'aloe, e quindi è chiaro che è andato a cercarsi dei guai, no? Comunque il potere del frullato d'aloe secondo il dottor Giuseppe Naci è dunque regolarizzazione del colesterolo totale con aumento del rapporto HDL-LDL, vuol dire diminuiamo il colesterolo totale senza usare tante statine che danno effetti collaterali come oggi, ma soprattutto aumentiamo il colesterolo H che è quello buono e diminuiamo quello L che è quello cattivo, che è quello che dà dei problemi. Scusatemi se poco, si potrebbe già concludere qua, già questa qui è una cosa che dovrebbe portarci a usare l'aloe. Diminuzione dei trigliceridi. Sappiamo che tutti i medici combattono contro questi trigliceridi. Normalizzazione dell'acido urico, quindi diminuisce l'acido urico. L'acido urico è quello che poi mi dà la gotta, mi dà problemi, eccetera. Normalizzazione della bilirubina. La bilirubina deriva dal fegato. Il fegato, la funzione marziale del fegato, vuol dire che il fegato, quando passano i globuli rossi, quando vede un globulo rosso che è azzoppato, che è un po' vecchiotto, lo ammazza e quindi libera questa emoglobina. e quindi aumento dell'emoglobina, vuol dire che praticamente i globuli rossi durano di più e quindi ha un effetto anti-anemizzante. Le donne che hanno l'anemia usando l'aloe migliorano in maniera sensibile. Poi regolarizzazione del rapporto sodio-potassio e calcio-magnesio, non insisto che l'ho detto prima. Protezione gastrica, quindi contro le Helicobacter pylori abbiamo detto. Protezione epatica, quindi disintossica il fegato. Protezione pancreatica, normalizza l'asse ipofisi pancreas. Quindi i diabetici che fanno la cura con l'aloe possono, anzi devono diminuire l'insulina, altrimenti, cioè, perché migliora il loro quadro fisiologico. Poi lascerò spazio alle domande, tanti mi domandano, ma c'è il miele? Poi dopo, se qualcuno interessa, vi dico perché il miele non fa male nell'aloe. E protezione renale, quindi contro i calcoli renali, eccetera. Regolarizzazione del glucosio ematico, soprattutto nei diabetici. Regolarizzazione della pressione parziale della CO2 nel sangue, quindi porta a respirare meglio proprio a livello di sangue e ossigeno nel sangue. Attivazione delle difese immunitarie, importantissimo questo. Abbiamo visto le difese immunitarie come si, cioè, calcolano che un aumento del 10% delle difese immunitarie sia un aumento strepitoso, l'aloe fa ben altro che il 10%. Poi riequilibrio glucositario nelle malattie infettive croniche, HIV, epatite C. È efficace l'aloe anche nel caso dell'HIV, quindi nel caso di AIDS, dei sieropositivi. Ora, non è che vi consiglio di non usare gli antiretrovirali a quelli che sono sieropositivi, ma ci sono dei casi di persone che sono più di 30 anni che sono sieropositive e solo e soltanto con l'aloe non hanno sviluppato l'AIDS. Ora, il mio consiglio è, chi fosse sieropositivo, continuare a usare gli antiretrovirali, ma usare anche il frullato di aloe, che ne potenzia l'azione. Hanno fatto uno studio, hanno visto che la ciclovir, che è un componente principale degli antiretrovirali, no, funziona molto meglio in presenza di frullato di aloe. Questa è scienza, non è leggenda. Poi protezione antiossidativa del DNA, quindi specialmente delle radiazioni ionizzanti, quindi chi fa la radioterapia dovrebbe assolutamente utilizzare l'aloe. Aggiungiamo che se avete le ferite, se avete le ustioni, quelle malattie della pelle e degli occhi, contro le parassitosi, contro le infiammazioni, un antidolorifico, contro la sclerosi multipla, viene, non che si guarisce, ma dà un grandissimo sollievo, contro l'Alzheimer, stesso discorso, contro l'invecchiamento precoce, contro la flebite e la circolazione delle gambe, contro le ulcere gastriche, le aste in bocca, contro la stitichezza, contro l'artrosi, e contro, diciamo, le malattie della pelle, contro l'eczema e finalmente, specialmente con la nostra buonissima crema, contro la psoriasi. Detto questo, ci sarebbero tante altre cose, ma mi fanno segno che è meglio lasciare spazio alle domande per chi vuol fermarsi, no? E alle domande, diciamo, risponderò. Ah, c'è un'altra cosa, che secondo lo studio che hanno fatto, ci sono le tre A che servono per le infezioni, specialmente quelle stagionali come l'influenza: aloe, aglio e astragalo. Quindi l'olio essenziale di aloe, l'olio essenziale di aglio, l'olio essenziale di astragalo, preso per esempio in questo periodo, e potete essere certi di passare l'inverno senza prendere alcun raffreddore, alcun influenza, eccetera, non come con le vaccinazioni, che tante volte le vaccinazioni anti-influenzali, come è stato fatto, gli danno le vaccinazioni dell'influenza dell'anno scorso e non ve la danno quella dell'anno prossimo perché non è ancora arrivata. Quindi magari non prendete quella dell'anno scorso, ma quella di quest'anno la prendete. Invece, perché la vaccinazione non può essere efficace in quel caso lì. Invece l'aloe, l'astragalo e l'aglio sono efficaci contro tutti i ceppi, diciamo, virali influenzali. Bene, direi di chiudere e di lasciare spazio alle domande se ne avete. Grazie. Una cosa, avrei dovuto dirlo prima. ma questa conferenza è registrata, quindi quando farete delle domande, ve lo informo per la privacy, no? È registrata e la troverete registrata assieme a tutte le altre conferenze, ivi compreso quella che ho tenuto a Ventimiglia l'anno scorso, più altre conferenze su altri argomenti, su integratori, su prodotti di bellezza, sulla prevenzione a pranzo, a merenda, eccetera. La troverete registrata sul mio sito nella sezione eventi news in formato MP3 e quindi lo potete ascoltare sia sul computer che sulla radio che sul telefonino eccetera, scaricabile ovviamente gratuitamente.
Fare 4-5 anni fa abbiamo fatto osservazione su un gruppo molto consistente di pazienti, 50 mi pare, qualcosa del genere, 40-50, dando alghe a astragalo per un periodo piuttosto prolungato, per almeno un paio di mesi, e abbiamo fatto il confronto con il gruppo di controllo. Bene, vi posso assicurare che il gruppo di controllo, che tra l'altro hanno fatto i vaccini classici, la maggior parte, ha avuto la classica influenza. Il gruppo che invece ha fatto le 3A, Ale, Agli e Astralo, non ha avuto neanche un raffreddore. Ma non solo quell'anno lì, in quel periodo invernale lì, ma nemmeno nell'anno successivo. Tanto è vero che a distanza di 4-5 anni continuo a chiedermi appunto le gocce di aglio e astragalo, perché così sono preservate per tutto l'inverno. Grazie ancora.
Sì, la domanda è se non è luce, se non è meglio. Forse è luce.